Linee d'ombra di Matteo Caccia.
In realtà l'ho trovato già quando abitavo in Italia e incredibilmente è piemontese ed è alto 2,5 m. Quindi l'altezza non è stato più nessun problema, ecco.
Ho capito che essere alti è bellissimo e che al mondo c'è posto proprio per tutti, anche per chi occupa più spazio degli altri. Donne che pensavano di essere troppo alte o troppo grasse, in una puntata che si intitola Il mio corpo non mi fa più paura.
I had just finished an interview with one of my closest friends, and I left the recorder running as I usually do, to catch some of those happy little sounds of family life. We had tea in the living room. I made everyone laugh with a story about my dad introducing himself naked to a girl I was dating. And then my friend asked me to come upstairs to check something on the internet. I left the recorder in the living room, still running. When I listen back, I hear my friend's mother and sister laughing about my naked father story. Her mother says, "Che simpatico, he is so funny." And then she whispers, "He should diet though, because it's too big for the staircase." And then they laugh. Yes, I'm fat, and I know that I'm fat. I know because every day something or someone reminds me I'm fat.
Sì, sono grasso e so di essere grasso. E lo so perché ogni giorno qualcosa o qualcuno mi ricorda che sono grasso. La voce che avete sentito è quella di Jonathan Zenti. Jonathan Zenti è uno dei migliori podcaster, ma in generale uno dei migliori autori e conduttori del mondo dell'audio che abbiamo in Italia in questo momento. Questo estratto è preso da uno dei suoi podcast più belli e affascinanti, che è in inglese perché Jonathan ha vinto un concorso negli Stati Uniti ed è stato uno dei pochissimi italiani, forse l'unico, a produrre dei podcast per gli americani in America in lingua inglese. Se avete voglia di sentirvelo, si chiama Meat, carne, scritto M-E-A-T, Meat, è di Jonathan Zenti, lo trovate free su tutte le piattaforme di podcast disponibili. Questa puntata, nella fattispecie, si intitola The Host is Fat. Racconta storie di carne, racconta storie di fisico, Jonathan, in questo podcast e nella primissima puntata, quella che abbiamo appena sentito, in cui racconta di essere a casa di amici, di aver fatto una chiacchierata, sono tutti molto carini, poi lui se ne va, lascia la stanza, ma lascia il registratore acceso in quella stanza e sente, poi a posteriore registrate, tutti i commenti che è abituato a sentire o a intrasentire quando appare in una stanza, quando entra in un gruppo di persone, per cui le persone come ad esempio una signora dice una persona che simpatico che è, però dovrebbe dimagrire perché altrimenti non riesce a salire sulla scala, e tutti ridono. Ecco, questo è quello di cui parla Jonathan in questo bellissimo podcast e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di aprire questa puntata con Meat di Jonathan Zenti. La puntata si intitola Il mio corpo non mi fa più paura e racconta quella linea d'ombra che ha a che fare con le dimensioni del nostro corpo, in altezza o in grandezza o in larghezza, e ha a che fare proprio con quella linea d'ombra che riguarda anche noi che ci troviamo di fronte alle persone che sono appunto sovradimensionate per altezza, dicevo, o per larghezza, e come ci poniamo nei loro confronti. Abbiamo la prima storia, la storia di una donna che è alta 1,85 m e per tutta la sua vita si è sentita fare le battutine sull'altezza, fino a che è andata a vivere in un posto in cui banalmente le persone sono alte come lei. E la seconda storia invece è una storia che arriva da This American Life, una storia bellissima di una donna che ha deciso di dimagrire, di perdere tantissimi chili, e ha capito che forse la felicità non sta lì. Insomma, è una splendida puntata. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. La mia è una storia di viaggio e di punti di vista. 6 anni fa mi sono trasferita in Olanda. A volte amiche e conoscenti mi chiedono qual è stata la prima impressione del mio nuovo paese. Si aspettano che io dica i tulipani, è tutto piatto, le biciclette o banalità simili. La mia prima impressione invece è stata un'altra. Sono state le persone. Per capire cosa intendo, devo fare una premessa. Io sono alta 1,85 m. Sono nata e cresciuta in Italia con la costante impressione di essere Gulliver nel paese dei lillipuziani. A voi che chiedete a ogni persona alta che tempo fa lassù, oppure giochi a pallacanestro? Ecco, a voi probabilmente non sembrerà un problema. Ma per me, che sono cresciuta sentendomi ripetere queste banalità tanto, troppo spesso, beh, sì, lo è un problema. I problemi degli alti non si limitano ai commenti stupidi al supermercato. Innanzitutto, in quanto ragazza molto alta, molto più alta dei maschi, ero il bersaglio costante dei bulli alla scuola media. Dato che non potevano in nessun modo avvicinarsi con intenti bellicosi perché sapevano che li avrei tenuti alla larga, mi ferivano con le parole.
Ma ecco, non potevano fare in nessun modo aggredirmi dal punto di vista fisico, perché ero almeno 20 centimetri più alta di tutti loro. Però a parole si sono sfogati dicendomi le peggio cose. Poi ero una ragazza molto diversa dagli altri, amavo studiare, amavo l'inglese, amavo il pianoforte, la musica, quindi avevo interessi anche diversi dagli altri, oltre a essere incredibilmente alta. Ero già alta quanto i professori, praticamente.
Mi sono presa la mia piccola rivincita con il salto in alto. «Ma professore, scusi, lei non salta!» si lamentava uno dei bulletti. E aveva ragione, io non saltavo, a me bastava sollevare una gamba e accennare un piccolo saltino per passare dall'altra parte. Con le compagne di classe spesso non è andata molto meglio. La sottile invidia che serpeggiava tra di loro le portava a dirmi «A te i vestiti non stanno bene, sembri una scopa vestita!» «Le tue scarpe sembrano quelle di Frankenstein!» o commenti simili. E in parte avevano anche ragione a criticare il mio stile. Mia madre impazziva per trovarmi pantaloni sufficientemente lunghi, ma non ci riusciva. Così tutti, ma proprio tutti, i miei jeans erano corredati di bordi al fondo, per allungarli un po'. Lei mi diceva che così erano unici. Io vedevo solo un terribile rattoppo. Acquistare scarpe nuove poi era uno strazio. Quando dicevo la mia taglia, le commesse facevano una faccia disperata e mi portavano nelle sezioni delle calzature da uomo. Mi sono sentita dire un sacco di volte: «Ma sì, prendi il 42, che tanto poi la pelle della scarpa cede». Oppure: «Prendi il 42, non importa se il dito tocca in punta, così si ferma e non cresce più». Ecco, capite bene che proprio nell'adolescenza, il periodo in cui è essenziale essere come gli altri, io ero una mosca bianca con un unico desiderio: essere invisibile. Oltre alle frequenti testate nei lampadari, l'essere alti in Italia è fonte di altri problemi che rendono meno piacevole la nostra vita sociale. Per esempio, ogni volta che entriamo in un ristorante, tutti i commensali ai tavoli interrompono le loro conversazioni per guardare nella nostra direzione. Nemmeno la vita sentimentale degli alti è semplice. Quando da teenager andavo in discoteca con le mie amiche, mi è capitato alcune volte che un ragazzo mi si avvicinasse e mi chiedesse di ballare. Tutte le volte, non appena mi alzavo in piedi, il malcapitato si accorgeva della mia statura e scappava via. Così, mentre le mie amiche avevano un codazzo di ragazzi, io passavo le serate a reggere la candela infagottata in vestiti scuri, scelti con uno scopo ben preciso: farmi sembrare meno alta. Ebbene, mi è bastato fare una passeggiata il sabato pomeriggio nel centro della città olandese di Utrecht per capire che Gulliver, cioè la sottoscritta, aveva finalmente trovato il paese adatto a lei. Mi sono improvvisamente trovata circondata da donne fatte proprio come me. Nessuno mi ha più osservata come una giraffa scappata dallo zoo, nessuno mi ha chiesto quanto fossi alta, nessuno ha fatto commenti e risatine fuori luogo. Per la prima volta mi è capitato di avere una conversazione con una donna guardandola dritta negli occhi, senza dover abbassare la testa.
Sì, abito in un paese vicino a Utrecht e ci sono arrivata passando attraverso l'Inghilterra, perché abitavamo in Inghilterra, io e il mio compagno, e a un certo punto la sua ditta, che è una ditta olandese, gli ha proposto il trasferimento, abbiamo accettato e quindi ci siamo trasferiti a Utrecht. Sì, improvvisamente mi sono resa conto di non essere più alta degli altri. Voglio dire, nessuno mi ha più detto ma quanto sei alta, questo non è mai più successo.
Ma è in palestra che è arrivata la vera realizzazione. Ero nello spogliatoio dopo la mia lezione di Pilates e mi cade l'occhio su una donna seduta accanto a me. I suoi piedi sono proprio come i miei, penso. Io ho odiato i miei piedi, li ho odiati al punto da non reggerne la vista. E ora vedevo altri piedi estremamente lunghi, proprio quanto i miei. Poi passo alle sue gambe e sembra di guardare in uno specchio. Sono proprio come le mie. Insomma, tutto è molto lungo, ma questa donna non è affatto, come dicevano le mie amiche, sgraziata o persino mostruosa. Al contrario, è bellissima. Ho capito che essere alti è bellissimo e che al mondo c'è posto proprio per tutti, anche per chi occupa più spazio degli altri. Insieme ai problemi con il mio corpo ho anche risolto quelli con la moda. Ho trovato negozi specializzati in calzature da donna dal 42 in su. Ho trovato marche che vendono pantaloni particolarmente lunghi. Ma in un paese in cui tutte le donne indossano pantaloni piuttosto corti, la lunghezza non è più un problema. Ho smesso di camminare curva per sembrare meno alta. Quando voglio dare un appuntamento a qualcuno che non mi conosce, non dico più «Mi riconoscerai, sono alta», ma spiego semplicemente cosa indosserò. Quando dico la mia nazionalità, scatta spesso l'esclamazione «Sei alta per essere italiana!» E a me viene da sorridere. È vero. E così me ne vado a spasso tra una folla di persone tutta la mia altezza e, finalmente, sono invisibile. When everyone's an afterlife out here, what language do you dream and when you're drawn? And feel just like a map of where you've been and all the smoke and mirrors you found. If only this one held the answer to the aching of her heart. A little drop of poison in the rain, a little drop of madness in my heart. It's nothing but will nothing grow away. Look nervously at things that come apart. If only this one held the answer to our loneliness and all. Through days we love, through days we disappear, to go over all the things behind a cloud. Oh, I'm a stranger now. And where will I undress to disappear? To the valley, to the skin, I mumble to myself and miss your call. I run around but look for you within, that little stir of hope into it all. If only this one held the answer to our loneliness and all. In days we love and days we disappear, to go for all the things behind the cloud. Oh, I'm a stranger now. And where will I undress to disappear? Il mio corpo non mi fa più paura. Questo è il titolo della puntata di oggi. Abbiamo deciso di intitolarla così, ovviamente l'avrete capito, per la storia di Elena. E la storia di Elena per me è una storia importante, perché dice qualcosa anche sulla gerarchia dei bullismi. Nel senso che credo che gli alti, le persone alte, nella gerarchia delle persone che possono essere bullizzate per un aspetto fisico, stiano proprio in basso. Cioè, come se di fatto, se vieni preso in giro perché sei alto, sì, vabbè, non è un problema. Se vieni preso in giro perché sei grasso, perché sei basso, allora non si fa. Ma se sei alto, ma sì, vabbè, dai, sei solo alto, che problema c'è? Pronto, ciao Elena, buongiorno.
Ciao Matteo.
È un po' così? È un po' che gli altri sono bistrattati nella considerazione del bullismo?
Sì, forse perché siamo in pochi, c'è anche questa possibilità.
Ma anche perché
quindi
in realtà
si dice altezza e mezza bellezza.
Esatto,
no?
Esatto, brava, anche perché in teoria uno alto è sempre bello, però uno molto molto alto. Tu Elena, ricordami, perdona, le abbiamo detto, ricordami, tu sei 1,85.
Sì.
Ok, io sono 1,84, quindi sei alta come me e per un uomo è un'altezza più o meno insomma buona, normale, per una donna è tanto, è considerato tanto, quantomeno abbiamo scoperto in Italia, giusto?
Sì, sì, in Italia, in Olanda è un altro mondo.
Tu adesso vivi ancora lì, vivi a Utrecht, che tu in realtà pronunci con la dizione giusta, che è?
Utrecht.
Utrecht. E come si vive, si vive in Olanda?
Si vive bene, lo stile di vita forse è un pochino diverso rispetto all'Italia, ecco, si dà meno importanza all'aspetto estetico, meno importanza al cibo, all'alimentazione, tutto ciò che è estetica è meno importante in Olanda, è considerato un po' superficiale.
Senti, invece a proposito appunto, tornando al tema dell'altezza, tu in famiglia immagino siate tutti alti, i tuoi genitori o i tuoi fratelli, e tu non hai mai, come dire, chiesto una mano, un appoggio quando nei momenti difficili, diciamo così, no? Perché loro erano maschi e quindi non avevano questo problema?
No, perché in realtà a scuola è difficile chiedere aiuto alla famiglia, perché in realtà te la devi cavare un po' da sola quando sei lì, devi saperti difendere, è difficile chiedere aiuto a casa per farti difendere quando succede qualcosa a scuola.
Tu tra l'altro dici una cosa molto interessante, ed è che se non si è quando non si è come gli altri, in certa età ovviamente, ma forse non solo, quando non si è come gli altri da tutti i punti di vista, forse il colore della pelle, l'altezza, le dimensioni, vai a sapere, è meglio essere invisibili.
Sì, forse ecco, il mio è un po' deriva un po' dalla mia condizione. Una volta ho letto un libro che si diceva che quando si è alti ci sono due variabili possibili. Una è che si ha un ego enorme e quindi essere alto va benissimo perché l'ego riempie perfettamente il suo corpo.
Okay.
Nel caso mio no, io sono timida, quindi ho un ego piccolino in un corpo molto, molto grosso, quindi forse questo è anche un po' il problema.
È complicato. Senti, quali sono proprio i luoghi comuni tipici che si dicono, si rivolgono a una persona alta? Giochi a basket, giochi a pallavolo?
Sì. Giochi a basket, giochi a pallavolo, io sono negata per quei tipi di sport, io sono il pianoforte, quindi proprio non è cosa mia. A volte qualcuno mi chiede quanto porto di scarpe, se trovo le scarpe, no.
E tra l'altro tu dici, a un certo punto dici che tu odiavi i tuoi piedi, ma per la dimensione immagino.
Sì, perché porto il 43 e mezzo, 44, quindi il problema è che sono davvero molto lunghi, ecco.
Ok, qui mi ricordo che io porto il 45 e in casa sono tra i pochi ad avere, insomma mio padre non aveva questo numero, e una cosa che mi dicevano era se ti viene un infarto non se ne accorge nessuno perché rimani in piedi, tanto era la dimensione del piede rispetto al resto del corpo, però appunto io non l'ho mai vissuto come un problema. Io credo che abbia a che fare proprio col genere, cioè col fatto che io fossi un maschio, sì, e tu una femmina, giusto? Banalmente.
Sì, 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 a scuola ovviamente sì, per gli uomini è diverso, per le donne essere così alte, soprattutto più alte degli uomini, è visto male dagli uomini.
È sempre una questione di potere alla fine, perché un maschio più basso, sì, si sente meno potente di un maschio più alto se ha una,
sì,
donna alta al fianco. Tu hai detto non hai più,
sì,
problemi,
esatto,
tuo,
sì,
compagno è 2,05 metri, quindi siete tranquilli.
Sì, assolutamente, condivide la mia stessa prospettiva sul mondo, vediamo il mondo dall'alto, quindi abbiamo gli stessi problemi, a casa nostra abbiamo soltanto plafoniere, il letto è lungo 2,20 metri, quindi ogni problema è risolto.
Abbiamo soltanto plafoniere, è un punto di vista bellissimo per dire non abbiamo lampadari perché ci picchieremo la testa. Elena, mi ricordi,
esatto,
cosa fai nella vita?
Io traduco, sono traduttrice e insegnante di italiano.
Traduttrice da quali e quante lingue?
Dall'olandese e dall'inglese verso l'italiano.
Ok, l'olandese è una lingua molto complicata?
Sì, è una via di mezzo fra il tedesco e l'inglese. Alcune caratteristiche del tedesco, come un po' questi suoni un po' strani, e anche alcune caratteristiche dell'inglese.
E invece, perdonami, poi ti saluto, la situazione Covid in Olanda com'è? A che punto siete?
E la situazione Covid, adesso c'è il lockdown durerà fino al 19 gennaio, quindi vuol dire che i negozi sono chiusi, parrucchieri chiusi, piscine, palestre, musei, scuole, tutto è chiuso fino a metà gennaio.
Quindi gran lavoro da casa per chi può lavorare, come ci è capitato a
esatto,
tutti in questo
anno. Ma gli olandesi, a differenza degli italiani, erano già molto abituati a lavorare da casa. Tipicamente nelle aziende le persone ricevono un laptop e sono abituati a lavorare da casa.
Chiarissimo. Elena, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Ti faccio i grandi in bocca al lupo per il 2021.
Grazie a te.
A presto. Ciao.
Ciao. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places, I see the magazines, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back.
Grazie ancora davvero a Elena per la storia che ci ha raccontato e per quel pezzo di realtà in cui ci ha permesso di entrare, cioè appunto la vita degli alti che per chi fa battute o per chi li incontra sembra buffa, o perlomeno il fatto di incontrare e fare le battute sembra buffa, in realtà non lo è. E anche quella, anche se non sembra, può essere una forma di bullismo. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Il mio corpo non mi fa più paura.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Linee d'ombra.
Quella che vi raccontiamo adesso è un'altra storia, una storia nuova, è una storia molto toccante e ha come protagonista Elna Baker. Elna Baker è una delle produttrici di This American Life, che è il podcast, anzi è il programma di Ira Glass, da cui noi prendiamo alcune delle bellissime storie che vi raccontiamo qui nella seconda parte di Linee d'ombra. Elna è una giovane donna sovrappeso che ha deciso di dimagrire drasticamente. Con i chili in più Elna non aveva trovato né un lavoro e non aveva trovato soprattutto l'amore. Dopo la trasformazione la sua vita è magicamente cambiata, sono arrivati un marito e un lavoro che le piace, ma non è arrivata la felicità. La sua storia è l'amara constatazione di quanto la magrezza possa facilitare la vita ad una donna, ma non necessariamente il raggiungimento della felicità. L'episodio di This American Life nel quale Elna Baker racconta la sua storia si intitola Tell Me I Am Fat, dimmi che sono grassa, state con noi. Finito il college ho fatto il punto della mia vita. Ero disoccupata e non avevo mai avuto una relazione. Non che non ci abbia provato, ma sembrava che ci fosse una forza invisibile che mi impediva di realizzare i miei sogni. Così ho pensato, è perché sono grassa? Ma poi mi sono detta, ma no, non essere paranoica. Mi rifiutavo di credere che le persone fossero così superficiali. Doveva essere per qualche altro motivo, poi però, quando sono dimagrita, ho capito che era proprio il peso la causa dei miei problemi. Ovviamente avevo perso peso per risolvere due problemi specifici. Volevo trovare un lavoro e volevo trovare l'amore. La vecchia Elna ha cercato lavoro per un anno e mezzo. Alla nuova Elna è stato offerto un lavoro un mese dopo aver raggiunto il peso forma. Una posizione di livello base in un vero programma televisivo. Sono stata assunta come assistente al Letterman Show. Il mio lavoro consisteva nel dividere in tre gruppi le persone che entravano in studio. Quelle belle, che venivano fatte sedere nelle prime tre file, cioè le uniche che venivano inquadrate, e poi le persone, diciamo così, normali, che si sedevano subito dietro, ovunque trovassero posto. E infine gli obesi, i brutti, gli anziani, che venivano fatti sedere tutti nelle ultime file. Anche io avevo visto il Letterman Show tra il pubblico anni prima. Mi ero seduta tra le prime file, ma mi avevano fatto spostare indietro. All'epoca non avevo capito, ma adesso sì, ho messo assieme i pezzi. Ho perso peso molto velocemente, quasi 45 kg in 5 mesi e mezzo, che è stato come trasformarmi in un altro essere umano. Ecco come ci sono riuscita. Mi sono rivolta a una clinica per la perdita di peso. Il medico mi ha dato un elenco di cibi che potevo mangiare e mi ha detto di fare esercizio tutti i giorni. La tua dieta verrà aiutata dai farmaci, mi disse. Potassio, serotonina, dopamina, un multivitaminico e poi fentermina che ti aiuterà a controllare la fame, mi disse. Quando ho visto le pasticche colorate ho pensato, sembrano caramelle, solo che fanno l'effetto opposto. Ho iniziato la mia dieta con una preghiera. Ho chiesto a Dio di darmi la stessa forza di volontà che aveva Gesù quando digiunò nel deserto per 40 giorni. Poi ho preso la prima pillola di fentermina, che è un'anfetamina. Non avevo mai fatto uso di droghe. Non avevo nemmeno mai provato il caffè. Non sapevo che questo tipo di sostanze potessero alterare il mio stato. Quando ho iniziato a controllare la fame, ero certa che la mia preghiera fosse stata esaudita. Ero sicura che fosse stato Dio. In quel periodo ho tenuto un diario e recentemente l'ho letto su un palco.
So, I'm doing it. I'm taking control over my body. In the last month and 10 days, I have lost 30 pounds. I cannot deny Heavenly Father's role in this whole process. I am receiving divine help. I basically feel like I am possessed by an alien.
Quindi lo sto facendo. Assumo il controllo del mio corpo. Nell'ultimo mese e 10 giorni ho perso 13 kg. Non posso negare il ruolo del Padre Celeste in questo intero processo. Sto ricevendo l'aiuto divino, fondamentalmente mi sento come se fossi posseduta da un alieno. Adesso devo solo andare avanti. Dopo aver perso tipo 30 kg, è stato come avere abbattuto le barriere razziali. Camminando per strada mi hanno notata gli uomini neri. Ho perso altri 5 kg e sono stata notata dai sudamericani. Altri 10 sono arrivati gli sguardi dei bianchi. Gli asiatici no, quelli non mi hanno mai guardata. Non sarò mai abbastanza magra per loro.
Have never noticed me. I have never been thin enough for Asian men.
Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Oh,
Ero stata baciata pochissime volte quando ero grassa. Ogni volta i ragazzi mi dicevano la stessa cosa: non parlarne con nessuno. Speravo che perdere peso potesse cambiare la mia vita sentimentale. E in effetti la nuova Elna ha baciato 16 ragazzi in 8 settimane. Lo so perché ho disegnato una mappa della città nel mio diario e ho segnato la posizione di ogni bacio con una X, geolocalizzandola. 9 mesi dopo ho iniziato a vedere un ragazzo che abita nel mio palazzo. Ci siamo innamorati l'uno dell'altra. Una notte lui mi ha detto: mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista. E si riferiva a un barbecue di poche settimane prima. Ma in realtà noi ci eravamo conosciuti molto prima di quel giorno, quando ero ancora sovrappeso. Una mattina avevo bussato alla sua porta per chiedergli in prestito un martello. Quando gliel'ho riportato, abbiamo parlato per 20 minuti. Lui non aveva idea che quella ragazza là fossi io. Non mi aveva nemmeno vista prima che perdessi peso. Vorrei che l'attenzione che ricevo ora dagli uomini mi facesse piacere, e invece non è così. Mi rende triste. La vecchia Elna desiderava ardentemente qualcuno come Andy e non l'ha mai avuto. La nuova Elna invece non ha dovuto fare praticamente nulla per averlo. Non era necessario che fosse una brava persona, è stato sufficiente essere magra. Ho perso la fiducia nelle persone. Come nuova Elna, una volta sono andata ad un appuntamento con un ragazzo carino che mi ha detto: so che sembra una cattiveria, ma io non tollero le persone grasse. E poi mi ha preso la mano per la prima volta. E io gliel'ho tenuta e non ho detto nulla. È triste che la nuova Elna ottenga tutto ciò che la vecchia Elna voleva, perché penso che la vecchia Elna fosse una persona migliore della nuova Elna. Recentemente ho letto il libro di Lindy West. Alla mia stessa età, siamo alte uguali e avevamo lo stesso peso. Lindy è rimasta a sovrappeso e ha deciso che era felice così. Ha ottenuto tutto ciò che pensavo di poter ottenere solo perdendo più di 45 kg. Il libro di Sarah Walker, che si chiama Dietland, mi ha colpito altrettanto duramente. Mi sono relazionata a quei libri più di qualsiasi altro che abbia mai letto. In ognuno di loro, una donna grassa ha affrontato le stesse cose che ho affrontato io e ha fatto però la scelta opposta. Loro hanno deciso di tenerseli i chili in più. Leggendo questi due libri, sono riuscita ad immaginare un universo parallelo in cui sarei potuta rimanere grassa. Per la prima volta mi sono chiesta se avessi fatto la cosa giusta, uccidendo la vecchia Elna. E onestamente sono entrata in crisi. Ho parlato di queste cose con mio marito. Siamo sposati da poche settimane. Lui non ha mai incontrato la vecchia Elna. Abbiamo parlato di grasso e bellezza e di quanto sia importante la bellezza per gli uomini. Da parte mia, vedo quanto l'amore sia attrazione fisica, soprattutto all'inizio.
Here's something I never tell people. I still take Phentermine. I take it for a few months at a time a year, or sometimes it feels like half the year. I can't get it prescribed anymore, so I buy it in Mexico or online, though the online stuff is fake and doesn't work as well.
Ed ecco qualcosa che non dico mai. Io prendo ancora la Phentermina. La prendo per pochi mesi all'anno, o forse per 6 mesi all'anno. Non riesco più a farmela prescrivere, quindi la compro in Messico o online, anche se il materiale online è falso e non funziona altrettanto bene. Ho una maglietta che dice «Sono allergica alla mattina». Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho problemi a dormire la notte. Di solito resto sveglia fino alle 4 e dico di soffrire di insonnia. Ma in realtà non dormo perché sono sotto anfetamine e le prendo perché ho bisogno di restare magra. E ho bisogno di restare magra così posso ottenere quello che voglio. So come suona. So esattamente quanto io sia incasinata. L'ho presa stamattina alle 11, ne prenderò un'altra alle 4 del mattino. La Phentermina spegne la parte del mio cervello che pensa al cibo e quindi io mi dimentico di mangiare. So che potrebbe nuocere alla mia salute. So che tutto questo è sbagliato. Non mi piace quello che sono, ma l'ho accettato come parte del gioco. Didn't even really wanna go, but if you get me out you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down. Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance.
Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Are you down, down, down?
Questa storia, se avete voglia di sentirla per intero, se avete voglia tra l'altro di sentirla tramite la viva voce di Elna, come avete sentito in qualche stralcio qua e là, e ovviamente se parlate o quantomeno se capite l'inglese, potete ascoltarla in podcast sul sito di This American Life. La puntata si intitola Tell Me I Am Fat, come vi dicevo, cioè dimmi che sono grassa. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco, verso, che sta andando verso la sua fine, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'ombra.
Questa puntata della storia seriale di Antonio Cocco è una puntata diversa dalle altre, perché nella fattispecie Antonio scrive a casa e racconta una cosa molto specifica, racconta della vita nelle trincee. È davvero il racconto della Prima Guerra Mondiale. Sono gli anni 50, ma è come se fossero 40 anni prima. Sono in Indocina, sono in Vietnam, scavano queste buche per proteggersi, ma scavano dei buchi veri e propri semplicemente per viverci e per dormire, solo che piove ininterrottamente, quindi è come se fossero in una pozza d'acqua costantemente, a dormire, a mangiare. Riesce a scrivere le lettere solo perché trova un modo per ripararsi, e in tutto questo, nonostante il disastro, anche se c'è quel vecchio adagio che dice, beh, poteva andare peggio, poteva piovere, ecco, tutto sta andando nel peggiore dei modi possibili, eppure c'è una qualche forma di ilarità tra Antonio e i suoi commilitoni, che evidentemente è dovuta alla situazione talmente assurda da fare il giro su se stessa.
Chi mai poteva pensare al Tonchino? A Nazan, desolato villaggio di un desolato paese, assunto ora a importanza strategica di primo piano, riportato in tutti i giornali del mondo. Nazan, punto infinitesimale della Terra, occupa ora tutta la mia mente, perché è depositario del mio vivo cuore e la mia anima vialeggia sopra sconsolata. Nazan, che strano nome per questa storia strana. Ha qualche cosa di misterioso questo suono esotico. Sembra quasi la vibrazione di una corda bassa di viola o di arpa, toccata d'improvviso. Nazan.
Caro papà, non ho mai riso tanto in vita mia come questa notte. L'altro ieri abbiamo per la terza volta cambiato pitone e ci siamo installati in uno piccolo, così come abbiamo potuto. Fatta la trincea il primo giorno, ognuno pensò poi a fare il proprio buco per dormire. Non valeva la pena farlo bene, perché più di 10 giorni qui non si resta. Io ero assieme ad un bolognese in una piccola fossa larga 1 metro e lunga 1,5 metri, con un po' di paglia e terra sopra. Verso le 8 di sera comincia un'acquazione da far paura, ed è durato fino alle 9 del mattino. Altro che l'acqua alta di Venezia. Vedessi che roba. Mi svegliai che avevo l'acqua sino a metà del corpo. Allora uscii, cercai di salvare il salvabile, tutto bagnato, canottiera, slip, calze, scarpe, tutto. L'acqua non cessava e il buco si riempiva sempre di più. In un batter d'occhio tutta la compagnia era fuori a prendersi la pioggia e a guardare. Come fare? Mettersi a piangere? E allora cominciammo noi italiani a ridere come degli ebeti, e poi i tedeschi, i spagnoli, tutti gli altri ci seguirono. Fradici e sotto l'acqua cominciammo a raccontare barzellette. Insomma, non puoi sapere le risate. Per 5 ore abbiamo continuato. Per fortuna al mattino smise un po'. Siamo ad ogni modo ancora bagnati e si dorme nella melma. Vedessi che pulizia regna, eppure mi ci sono già abituato e trovo tutto naturale. Ora ha ricominciato a piovere tanto, e mentre ti scrivo sono col sedere tra la melma e i piedi a bagnomaria. È bello, sai, quando ti metti a dormire, bagnato e per terra, e nel più bello che ti sei un po' scaldato e hai chiuso gli occhi, ti senti dire «Coco, la garde!» Impestata la guerra. Ti verrebbe voglia di ammazzarlo. Per fortuna ho una cassetta in latta dove metto le lettere e la penna, e alle inondazioni inopportune non si scompone perché galleggia. Ormai è più di un mese che piove quasi ininterrottamente. Ti saluto. Un abbraccio e un bacio da tuo figlio Tony.
Niente di nuovo. È ancora a Nazan e fa una vita dura. Da come mi scrive però, lo spirito è elevato e il morale buono. Naturalmente non può fare a meno di essere un ragazzaccio spericolato che cerca il pericolo anche quando potrebbe evitarlo. Dice che ciò gli fa bene. Dice che piuttosto di stare in cucina preferisce stare in trincea. Io, per lui, preferirei la cucina. Ma temo che al suo posto farei altrettanto.
Caro papà, viva la legione! Forse ti sembrerà impossibile, ma nella mia buca ho l'acqua alla cintola. Tutto è bagnato. Metà pacchettaggio è al fondo, solo le lettere sono salve per la seconda volta. Ancora poco e poi sul campo di aviazione atterreranno gli idrovolanti. Che bel paesaggio, che delizia ammirare con i piedi sull'acqua e le vesti inzuppate le bellezze naturali di Nasan. 3 giorni che si mangia roba paracadutata nell'acqua, 3 giorni che si muore dal freddo, 3 giorni che sembrano 3 secoli. Vedi però che anche questa volta me la prendo con filosofia. Passerà tutto. Passerà, no? Verrà questo cancro di sole, potremo così incominciare i lavori idraulici. È carino però vedere capitano, tenente, sottotenente marciare in mutande sotto la pioggia in mezzo alla melma, senza scarpe, e gridare a destra e a sinistra ordini. Il mio fucile per il momento non so dove sia. So che è sott'acqua, ma non lo trovo. Pure la mia biancheria, meglio i miei stracci, sono a mare. Ti chiederai come allora possa scrivere. Sto facendo dentro una gabina d'un camion rotto. Siamo in 3 italiani e credo siamo i rari che sono un po' al coperto. Non so quanto ti potrò spedire sta lettera, perché la cassetta lettere l'ho vista poco fa galleggiare. Sperando in un presto sole e che qualche aereo discenda, ti saluto e spero mi scuserai per il modo di scrivere, ma stiamo come al solito, ridendo come degli ebeti. Ti abbraccio, Tony.
Come sit beside me. That'll do for now. The night has come and left me just the light that you allow. Come speak my name. Fill my head with all such foolish dreams. My flesh and blood is no more real to me than what it seems.
Grazie ancora a tutti quelli che rendono possibile questo programma. Io vi ricordo che la storia di Antonio Cocco sta quasi per finire, mancano ormai pochissime puntate, ahimè, insomma, se avete grosso modo capito dove stiamo andando avrete anche capito quale sarà il finale, ma non finisce lì, c'è anche molto di più nella ricerca forsennata di quello che accadrà dopo. Non voglio spoilerare, ma vi ricordo che potete riascoltarla se per caso vi siete persi dei pezzi. Vi ricordo che potete mandarci la vostra storia a linee d'ombra@radio24.it. Grazie grazie a Carmelo Lauricella, grazie a Paolo Corleoni, ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Mauro Pescio. La linea va al GR, noi domani torniamo puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!